Geronimo. Storia e memoria con Claudio Visentin.
Verba vana, autrisui apte, non loqui.
Spero che le mie parole non vi abbiano offeso, frate Guglielmo. Ma ho udito persone che ridevano di cose risibili. Il riso è un vento diabolico che deforma il volto e rende gli uomini simili alle scimmie.
Ma le scimmie non ridono. Il riso è proprio dell'uomo.
Come il peccato.
Tuttavia, Aristotele dedicò il secondo libro della sua poetica alla commedia come strumento di verità.
Avete letto quell'opera?
No, naturalmente, sono secoli che è andata perduta.
No, non è perduta, non fu mai scritta.
È un passaggio dal film Il nome della rosa, tratto dal celebre romanzo di Umberto Eco. Si fa riferimento all'opera perduta, forse più famosa dell'antichità, il secondo libro della poetica di Aristotele, con la sua teorizzazione della commedia e dunque del riso. Non sappiamo se davvero Aristotele abbia detto che l'uomo è l'unico animale che ride, come comunemente si crede. Certo, dal nostro punto di vista è interessante l'idea che il riso sia uno dei tratti più caratteristici della natura umana. In questa puntata di Geronimo Storia vogliamo soprattutto cercare di capire come ridevano gli uomini del passato e in particolare gli antichi romani. Tra noi e loro, tra ieri e oggi, prevalgono le somiglianze o le differenze? E cosa conta di più, la distanza nel tempo e la diversità di lingua e cultura o il nostro essere comunque discendenti dei romani? Lo scopriremo insieme ai nostri ospiti dopo un breve stacco musicale. Professoressa Mary Beard, Università di Cambridge, lei ha scritto un libro importante sul riso nel mondo romano. Le chiedo, i romani ridevano come noi? E noi capiamo i loro scherzi?
No, I think it's very difficult to say.
Io penso che è molto difficile da stabilire, perché da un certo punto di vista il riso è universale. Tutti gli uomini hanno in comune la risata, ma d'altro lato, dove, come e quando i romani ridevano, e soprattutto quale significato era legato alla risata, era certo molto diverso rispetto a noi. E i romani, per esempio, sentivano molto di più l'elemento del ridicolo. Al tempo stesso avevano un ampio spettro di modi di ridere, la mimica, il gioco di parole, la parodia. È molto difficile per noi cogliere queste sfumature. È lo stesso modo di ridere nostro, in fondo, eppure al tempo stesso è diverso.
Esisteva un modo di ridere del popolo e uno delle classi elevate?
Io penso che senza dubbio c'era un diverso modo di ridere tra i ceti superiori e la plebe. Ciò di cui si ride e come lo si fa sono spesso indicatori dello status sociale e della cultura. I romani, come in molti altri casi nella storia, pensavano qualche volta che la risata volgare fosse buona solo per il popolo. Qualcosa di simile, d'altronde, avviene ancora oggi nella società britannica. Ma se cerchiamo di teorizzare la risata e il suo ruolo sociale a Roma, rischiamo anche di essere portati fuori strada. Io penso che magari intellettuali e i membri dell'elite come Cicerone disprezzavano in pubblico la risata legata ad aspetti corporei, volgari. Ma poi un umorismo di questo tipo magari lo potevi trovare alla corte dell'imperatore durante una festa.
Lei sembra credere che i romani non sorridessero mai.
È una questione davvero complessa. Io penso che se noi tornassimo al tempo di Roma e guardassimo le facce delle persone, troveremmo magari qualche forma di smorfia facciale. Ma quel che manca è il significato sociale del sorriso, come lo abbiamo in Occidente e in America. L'idea che il sorriso è la reazione giusta quando incontri qualcuno o vuoi mostrarti divertito. Questo a Roma non lo troveresti. Non avevano nemmeno una parola specifica per il sorriso. Parlavano solo della risata. Molti studiosi contemporanei credono a volte di trovare nei testi romani riferimenti al sorriso, ma in realtà si tratta di una risata.
Romans talk about laughter. They haven't got this big fix on the smile like we have.
Lei sostiene che i romani avrebbero inventato la barzelletta.
I think that seems like a very big claim, but I
sì,
think it's true.
Penso che sia un'affermazione audace, ma vera. Ovviamente anche gli altri popoli avranno avuto corte frasi che li facevano ridere, ma solo i romani creano la vera e propria barzelletta. Per la prima volta nella storia in Occidente sono disponibili raccolte di barzellette simili alle nostre. E c'è questa idea che si può isolare una breve storia dal suo contesto e raccontarla più e più volte. Chi sa far ridere gli altri ha una riserva di barzellette sempre pronta alla quale attingere, adattandole alle diverse situazioni.
And collect. Nobody had a joke book before.
Qualche esempio di umorismo conservato dalle fonti. I romani ridevano degli animali, soprattutto degli asini o delle scimmie, per via dei loro goffi tentativi di imitazione degli umani. Ridevano poi di alcune categorie di persone, per esempio i calvi o gli intellettuali. Questa barzelletta li mette in scena entrambi.
Un intellettuale, un pelato e un barbiere erano in viaggio e si erano accampati in un posto solitario. Decisero che sarebbero stati svegli a turno per fare la guardia ai bagagli. Quando fu il turno del barbiere, volendo passare il tempo, questi rase la testa dell'intellettuale addormentato e quando finì il turno lo svegliò. Non appena sveglio, l'intellettuale si sfregò la testa e scoprì di non avere più i capelli. «Il barbiere è un vero idiota», disse. «Ha svegliato il pelato al posto mio».
Professor Maurizio Bettini, Università di Siena, lei ha sostenuto in una lezione pubblica che i romani ridevano dei loro stessi dei.
Questa è una caratteristica che non è proprio solo dei romani e anche dei greci, basta pensare ai commedi di Aristofane, però diciamo se il discorso si allargasse potremmo anche fare qualche notazione sulla Mesopotamia antica, sull'Egitto, in cui si riscontrano di questi simili atteggiamenti, cioè qualche cosa che a noi desta stupore nel caso migliore, scandalo nel caso peggiore, come abbiamo visto, cioè il fatto che si possa o contemporaneamente onorare un dio ma anche ridere di lui. Questo è qualcosa che nelle culture monoteistiche, insomma quelle che si sono affermate poi con la fine dell'antichità classica, desta sconcerto, è qualche cosa che non si accetta. Allora la domanda interessante è questa: perché? Un esempio può essere un po' più divertente per gli ascoltatori, è il caso a Roma dell'Anfitrione di Plauto. L'Anfitrione di Plauto è una commedia che mette in scena una divinità che è Jupiter, cioè Zeus greco, il Giove romano che è la maggiore divinità greca e romana tra l'altro, e insieme con lui Mercurio. Il fatto è che però Jupiter compare qui come un seduttore, si è innamorato della moglie di un sovrano tebano, Anfitrione appunto, che non c'è, è in guerra e lui la vuole sedurre. Mercurio funziona come leporello praticamente, cioè sta lì per aiutare Jupiter che è suo padre a fare quello che vuole fare. Ma a parte, diciamo, il mettere gli dèi in questa luce, no? Che è una cosa che scandalizzerà profondamente persone come Agostino, ma è poi il modo in cui Mercurio parla di Giove. E dice, sì, sai, sapete com'è, questo qua è proprio un seduttore da strapazzo, se vede una donna impazzisce, eccetera. E quell'altro addirittura lo rimbrotta e gli dice, ma stai zitto, non capisci niente, viene qui a turbare le mie cose. Insomma, è proprio una specie di continua macchietta. E così ci sono altri casi che potremmo citare ancora più impressionanti per noi. La cosa che colpisce è questa, perché da un lato, diciamo, si va sul Campidoglio e si onora Jupiter Optimus Maximus, che è la massima divinità di Romani, dall'altro però si va in un teatro e si vede Jupiter che fa di questi numeri.
Nel mondo antico, dunque, non sarebbe mai esistito un caso Charlie Hebdo.
Non sarebbe esistito mai. Ma non solo, diciamo, non ci sono casi di violenza generati da una satira sugli dèi, ma non c'è nemmeno nessun esplicito divieto di ridere degli dèi, nemmeno una censura su qualcuno che ha osato fare una cosa del genere. Non bisogna dimenticare che c'è proprio un esplicito divieto che poi si espande nelle religioni monoteistiche, cioè non nominare il nome di Dio invano. Cioè, c'è qualche cosa attorno al nome e alla figura della divinità che impedisce di portarlo fuori dal contesto che è quello ritenuto l'unico giusto, quello della preghiera, dell'onore, eccetera. E questo chiaramente blocca qualsiasi possibilità di satira.
Anche agli imperatori era richiesto un certo senso dell'umorismo, come nel caso di questa storiella relativa a Ottaviano Augusto.
A Roma era giunto un uomo che assomigliava moltissimo all'imperatore e per questo attirava gli sguardi di tutti. Allora Augusto ordinò che fosse condotto da lui e dopo averlo osservato gli chiese: «Dimmi, giovanotto, tua madre è mai stata a Roma?» «No», disse quello, e aggiunse: «Però mio padre ci veniva spesso».
Elisabetta Matelli, Università Cattolica di Milano. L'associazione Kerkis, di cui lei è presidente, mette in scena il teatro romano, per esempio le commedie di Plauto. Fanno ancora ridere?
Per comprendere la capacità che le commedie di Plauto, come di altri commediografi, hanno del far ridere, è importante sperimentarle non soltanto con la lettura letteraria, ma anche con dei laboratori di messa in scena, perché è lì che viene fuori la potenzialità di risata che lo stesso testo offre. Quindi il testo di Plauto sicuramente può far ridere per la sua natura letteraria, perché ha dei modelli di commedia greca che da sempre facevano ridere già secoli prima di Plauto, ha alle sue spalle tutta l'esperienza del teatro farsesco latino e anche etrusco, che aveva consegnato, pur in forma non letteraria ma sperimentata sempre su dei palchi di legno o nelle piazze, un effetto sicuro di risate. Quindi il testo di Plauto attinge sempre a degli archetipi di comicità che hanno qualcosa di antropologicamente fondato nella natura dell'uomo, che è portato a ridere, e potremmo allora chiederci perché ridiamo. Direi che ridiamo quando c'è una tragedia scampata, quando si corre un rischio, ma poi questo grande rischio è sfatato dalle circostanze o dall'intervento di qualcuno, oppure quando c'è un equivoco che sembra insolubile, ma arriva un capovolgimento improvviso della situazione, personaggi che sembrano essere malvagi all'improvviso sono sopraffatti dal bene, da eventi inaspettati. Tutto questo a livello di tematiche crea la possibilità di sorridere o di ridere. Poi è la capacità in scena di dare fisicità a tutto questo.
Quindi possiamo dire che Plauto fa ancora ridere perché attinge a degli archetipi profondi che sono ancora nostri. Ma queste commedie fanno ridere così come sono o servono degli adattamenti? Voglio dire, quanto il traduttore, il regista e gli attori devono lavorare per rendere la commedia divertente secondo i canoni moderni?
Questa è una grande domanda e su questo ci sono interpretazioni diverse. Io forse sono in una minoranza che si illude di poter attingere a degli archetipi così forti da non aver bisogno di tradire troppo il testo di Plauto. So di altre esperienze che non sono la nostra, che con i nostri laboratori portiamo avanti, ne vorrei nominare due che trovo molto interessanti e autorevoli. Uno è il gruppo del Teatro Antico dell'Università di Neuchâtel, che dal 1989 tiene in vita il teatro classico anche con riproposizioni di commedie plautine che vengono tradotte letterariamente ma poi interpretate in modo moderno, con abiti moderni, con anche, credo, degli adattamenti a situazioni contemporanee. Analogamente c'è anche l'Università di Urbino, che ha un gruppo teatrale al suo interno, il quale propone un Plauto riletto alla luce dell'esperienza della commedia dell'arte, quindi anche lì con degli adattamenti, soprattutto per l'aspetto dell'improvvisazione teatrale. Quello che facciamo noi nell'associazione Kerkis è la scommessa di lasciare il più possibile il testo plautino così come è, con un'attenta traduzione che scavi i sensi che anche non percepiamo. Chiaramente noi perdiamo tutta la parodia di un linguaggio giuridico che noi potremmo scoprire, o perdiamo tanti elementi, però se l'attore ne è consapevole riesce nel momento in cui recita una parte a rendere quel certo senso parodistico che perdiamo come riferimento immediato, ma che ci viene restituito dal modo in cui viene recitata la battuta. Noi tentiamo quindi sperimentalmente di vedere se l'adattamento che tradisca il meno possibile Plauto, ancora oggi, funzioni o no. E devo dire che, ad esempio, con Anfitrione di Plauto, ci siamo accorti che funziona alla grande.
Il pubblico ride davvero o ride per farvi piacere?
No, ride.
Ride davvero.
Ride. Però dipende tutto dalla capacità dell'attore.
Concludiamo la nostra piccola antologia con alcune battute fulminanti.
Un barbiere chiacchierone domandò a un tipo arguto: «Come vuoi che ti tagli i capelli?» «In silenzio», fu la risposta. «Dottore», dice il paziente, «quando mi sveglio per mezz'ora mi gira la testa e poi sto bene». E il dottore risponde: «Ah beh, allora si alzi mezz'ora dopo».
Siamo in conclusione di questa puntata di Geronimo Storia, condotta da Claudio Visentin, che potete come sempre riascoltare in podcast e sul nostro sito. Ci congediamo con alcune rapide proposte di lettura. È stato da poco tradotto in italiano dall'editore Carocci il libro di Mary Beard, Ridere nell'antica Roma. Di Maurizio Bettini potreste invece leggere Dei e uomini nella città, antropologia, religione e cultura nella Roma antica, ancora Carocci editore, oppure il suo Elogio del politeismo, quello che possiamo imparare dalle religioni antiche, il mulino. L'associazione Kerkis, teatro antico in scena, propone l'Anfitrione di Plauto dal 3 al 5 maggio 2017 presso il teatro San Lorenzo alle Colonne di Milano. Infine, il film consigliato non può che essere il Satiricon di Federico Fellini, 1969, dove le risate certo non mancano.
Ascilto, come dice il poeta, per parte mia sempre dovunque ho vissuto in modo tale da godere il momento presente come se fosse stata l'ultima luce che spuntava.
Ha 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 ha!